Buonasera a tutti voi che ascoltate Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa 87,9 MHz per Roma e l'Alto Lazio, ma anche ondarossa.info e tarantularubra.it per chi ci ascolta in streaming. 21.03, oggi è il 13 ottobre 2013. Questa è una nuova puntata di Tarantula Rubra. Tarantula Rubra è il vostro programma radiofonico che parla non solo di musica world, etnica, folk, pop, quello che voi intendete meglio attribuire a questa musica che state per ascoltare, ma è anche letture, riflessioni socio-etno-antropologiche. Questa sera dedicheremo uno spazio a quello che è avvenuto a Lampedusa, e non solo a Lampedusa ma in tutto il nostro Mediterraneo, che ormai è diventato il cimitero più popoloso che abbiamo qui in zona. E poi dedicheremo il resto della trasmissione al grande musicista Marcello Vento. Allora, adesso balla insieme a noi, diamo il via a questa trasmissione con un'assoluta prima musicale. Lui lo conoscete bene, è un grande della chitarra battente, Francesco Locisano. Sta per essere messo in circolazione il suo ultimo lavoro, e noi da questo grande disco che è di Francesco Locisano ci ascoltiamo Il volo del calabrone, anzi del calabrese. È il volo del calabrese, quello del calabrese Francesco Loccisano, autore di questo bellissimo brano sulla sua chitarra battente. Di Lampedusa, l'Europa di Schengen e l'Italia di Alfano. Questo è un editoriale della nostra cara antropologa Anna Maria Rivera. Stasera non l'ascolteremo perché è a Parigi, però appunto abbiamo concordato di dare voce ancora una volta a lei, alle sue belle parole, anche per parlare di quest'ultima strage, ultima assolutamente non ultima, perché ancora anime si stanno perdendo nei nostri mari. E allora infatti Anna Maria dice che ancora una volta, di fronte all'ennesima strage del proibizionismo, questa volta di proporzioni agghiaccianti, si prova ad additare come unici responsabili gli scafisti. Arrestare qualche povero disgraziato, di solito è gli stesso esule o migrante, vale a tacitare le nerissime coscienze dei tanti che concorrono a perpetuare e moltiplicare l'ecatombe mediterranea. Serve ad additare un capro espiatorio per occultare le responsabilità dei decisori europei e dei ceti politici nostrani di ogni tendenza che del proibizionismo e della politica dei respingimenti hanno fatto un dogma da rispettare ad ogni costo umano. Circa due settimane fa Angelino Alfano, la feroce colomba, dichiarava che va potenziata la frontiera europea nel Mediterraneo e il ruolo di Frontex, anche perché in questi flussi si annidano cellule terroristiche. Ecco la chiave, utile ormai non solo a reprimere ogni dissenso, la voce notavolo dimostra, ma pure a coprire ogni nefandezza, anche la tranquilla messa in conto che la strategia che esternalizza le frontiere e finanzia i centri di detenzione, pattuglia e respinge, ha sempre più quale effetto secondario la morte di bambini e di donne, perfino gestanti. Non dissimili le parole di Napolitano, che ancora oggi è di fronte a una tale ecatombe, ripete come un disco rotto che è indispensabile stroncare il traffico criminale di esseri umani, con presidi adeguati lungo le coste e rafforzare un'istituzione valida creata dalla Commissione europea qual è Frontex. Qualcuno dovrebbe spiegargli che questa, come le altre stragi, è figlia legittima del regime repressivo di Schengen, del quale Frontex è il braccio armato, e che è un tale regime ad aver sancito l'impossibilità di raggiungere l'Europa in modo regolare. (Sussurra)
تعمر لو دت هوا بيروت عشان أكتر وين وين حبيب الروح نادي لي عليه بعب سوارع بيروت وصل لي ليه مين الحبايب بيروت ننسى أنا زخر شط اللي دايب بيروت فستان أحمر أساورها من ياقوت وشفاها سكر أحلى صايد بيروت ليه حيرانة ليه هي هي شو ما لازال أنا هي هي ليه ضعوا أحلاما هجي اليمام مساكة الكلام دابوا الورود ونجوم الليل غنوا الطيور وانت هالليل يلا 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 يا الشباب جيبوا الطرحة لبيروت زفوها اكتر جدايل شعرها نور زين جوهر عروس البحر بيروت عم وجو تسهر ست الحبايب بيروت للزعلانة ليه لو شفت سما بيروت ريحتها عنبر لو ديت هوا بيروت عشاها اكتر وين وين حبيب الروح نادي اللي عليه ضعب شوارع بيروت وصل لي ليه شو ما لازال أنا ليه ضعوا أحلاما هجي اليمام وساكت الكلام دابوا الورود ونجوم الليل شو ما لازال أنا ليه ضعوا أحلاما يحسبوه ازاي عليا اللي شفته
Come le ossa di Fleba il Fenicio, anche le nostre parole sono spolpate in sussurri, consumate non da correnti sottomarine, per parafrasare ancora Thomas Stern Eliot, ma dal senso di dolorosa impotenza che si rinnova ad ogni strage. Almeno da 20 anni a questa parte non v'è evoluzione e processualità nelle politiche che producono il tragico rosario quotidiano di corpi affondati nel Mediterraneo o deposti sulle nostre rive. Uguali restano, a dispetto di Cécil Kyenge, leggi infami come l'intangibile Bossi-Fini, il reato di immigrazione clandestina e le avarissime norme sui rifugiati. Identici gli accordi bilaterali sottoscritti con i nuovi regimi della riva sud del Mediterraneo, immutabile se non in peggio la condizione dei dannati della terra, in particolare dei nostri ex colonizzati somali ed eritrei, condannati a un esodo senza fine e senza speranza. Anch'essi, come i palestinesi che oggi fuggono dalla Siria, più volte profughi, sovente vittime dell'inferno libico, della persecuzione razzista e degli orrendi centri di detenzione per stranieri. A evolvere solo la ferocia barbaria, la severità ed efficienza, dicono loro, delle politiche e dei dispositivi militari per la guerra contro i migranti e i rifugiati. Sono sempre più convinta, aveva scritto Giusy Nicolini nel coraggioso appello di 11 mesi fa, che la politica europea sull'immigrazione consideri questo tributo di vite umane un modo per calmierare i flussi, se non un deterrente. E oggi, di fronte a una strage di proporzioni immani, è con una frase semplice: dovremmo andare noi a prenderli, che la sindaca di Lampedusa osa di nuovo sfidare il marcio senso comune che ha fatto del proibizionismo e dei suoi costi umani una legge naturale. e punta il dito la Nicolini contro il reato di immigrazione clandestina che ha fatto sì, questa volta come tante, che i marinai di alcuni pescherecci evitassero di soccorrere i profughi per non incorrere nel reato di favoreggiamento. Per ora, nel contesto della criminale coazione a ripetere, le dichiarazioni oneste sono poche. Oltre a quelle di Giusy Nicolini, le parole di François Crépeau, relatore speciale dell'ONU sulla protezione dei migranti, il quale, senza peli sulla lingua, ha affermato che l'ecatombe di Lampedusa è figlia di politiche repressive. E parole altrettanto dirette ha usato anche finanche il Papa, insistendo sulla vergogna. Non provano vergogna tutti coloro, nazionali ed europei di ogni tendenza, che dopo aver reso profughi milioni di esseri umani li espongono alla morte e alle stragi. Non provano vergogna neppure certi cattolici, come il ministro dell'interno, che ha avuto l'ardire di recarsi a Lampedusa dopo aver rilasciato dichiarazioni tanto ciniche. Non provano vergogna i vergognosi leghisti che arrivano ad attribuire la strage alla coppia Boldrini-Chienghè. E allora l'antropologa Anna Maria Rivera conclude il suo editoriale del 4 ottobre scorso dicendo che a tutti loro vorremmo augurare che dagli abissi del Mare Nostrum riaffiorino migliaia di pallide ombre a spolparne in sussurri le coscienze. E tuttavia, ancora una volta, proviamo a chiedere a gran voce che si aprano canali umanitari affinché a coloro che patiscono guerre e persecuzioni sia data la possibilità di chiedere asilo alle istituzioni europee in Siria, in Libia, in Egitto, ovunque si sia in pericolo. Ed erano queste le parole appunto di Anna Maria Rivera, datate 4 ottobre 2013, dopo la grande strage a Lampedusa, la quale ovviamente non è stata l'ultima. Continuano a morire ancora anime che cercano la salvezza, che cercano la speranza, che cercano la vita, semplicemente la vita. Questa è la meravigliosa voce di Sainco in questo Midnight Blue, un pensiero appunto musicale a tutti coloro che ormai ci guardano dal profondo del Mare Nostrum. 21:23, questa è Radio Onda Rossa Tarantula Rubra. Lascio subito la parola all'albero motore, stiamo entrando nel prog romano. Israele.
E chi prega il Dio venuto al mondo in una stalla, chi fece marchio di una stella gialla. Troppi anni di fatica per chiamarsi ebreo, te l'hanno scritto in faccia, sei straniero. Straniero in una terra che non vuol sapere chi sei, e tante strade non fermarsi mai. Israele, hai preso quella sabbia. Israele, con un'antica rabbia. D'improvviso, in quel deserto in fiore, tuo figlio diventò oppressore. Uomo sole sorge sulla terra di
parole scritte da Maurizio Rota, una grande voce progressive romana, e questa era una grande band, l'albero motore. Fernando Fera alle chitarre, Glauco Borrelli al basso, Adriano Martire al piano e la grande, grande batteria di Marcello Vento. Allora, lasciamo scorrere in sottofondo ancora l'albero motore, questo grandissimo realtà del progress italiano, ma soprattutto romano, e siamo qui in studio dopo l'aprile del 2010, di nuovo purtroppo per commemorare nuovamente la scomparsa di un altro nostro grande fratello nel senso di cuore proprio musicista, dopo appunto Maurizio Rota, Marcello Vento, che era proprio qui in questi studi a Radio Onda Rossa con noi a raccontarci un po' la storia di Maurizio Rota. Insieme a Marcello c'era Stefano De Paolis. Ciao Stefano.
Ciao Anna, grazie dell'invito.
Figurati, è un piacere ritrovarsi ancora qui, sebbene per parlare di un grande musicista che non c'è più, che non era solo un grande musicista, ma insomma Marcello
era un po' tutto.
Era tante cose Marcello, ed ha sempre sostenuto con noi battaglie, concerti, serate, insomma Israele era un pezzo bellissimo scritto da Maurizio e eseguito dagli Albero Motore, che già dava l'idea di come il prog avesse anche preso in mano una bandiera che era appunto quella palestinese. Allora certo. Marcello purtroppo ci ha lasciato a febbraio, ma noi lo vogliamo ricordare qui stasera con Stefano, chitarrista e fratello anche di Marcello da tanti anni, con il quale ha condiviso tante cose fino all'ultimo momento. Stefano, noi vogliamo essere felici stasera.
Certo.
Perché gli artisti e i musicisti soprattutto non muoiono mai. Che significa? No. Che noi quando sentiamo la mancanza di un artista ci andiamo a vedere un quadro, ci andiamo a leggere un libro, ci andiamo a vedere una mostra, ma sentire un disco,
questa è una cosa che ti porta sempre indietro nel tempo, se ti porta in qualsiasi parte, però io ogni volta che salgo su un palco dietro le spalle so che c'ho sempre qualcuno che c'ho vicino, sempre, e Marcello, Maurizio, purtroppo le persone care che se ne sono andate, ma va bene uguale, cioè nel senso che questa è la vita, questa è la strada e via dicendo. E quindi io mi sono salvato, sembrava era morto anche un batterista e un bassista, quindi serviva anche il chitarrista, grazie al cielo mi ha detto bene.
Dai, ancora ci siamo.
Grazie al cielo mi ha detto bene.
Ci siamo.
Vabbè, fino a che faranno gli Uzeb, poi dopo sarà un'altra storia, quando sarà sarà, quando sarà il mio turno sarò felice di fare sto gruppo, non so dove e come con loro, comunque sicuro, al mille per mille.
Perché il gran casino che faceva Marcello con le sue mille percussioni, chissà dove le sta facendo adesso, ma sicuramente
starà mandando al manicomio sicuramente,
e stanno a ridere con
lui, una cosa che è assolutamente incredibile. Quindi bastava un pezzo di legno, un fustino del Dash, che ne so, qualsiasi cosa era buono per suonare per lui, tutto. Dalla sua pelle ai tamburi, con lo spettacolo che faceva lui, insomma, cioè nel senso che ha portato avanti questo spettacolo dagli inizi della percussività, cioè fino alla batteria, che è stata una cosa incredibile, insomma, cioè assistere a uno spettacolo del genere, la gente che veniva coinvolta da lui in queste cose era qualcosa di eccezionale, perché rimanevano tutti strabiliati, cioè
era di una presenza scenica incredibile, e poi trasmetteva tutta questa umanità.
Ma certo,
quando suonava,
esatto.
No?
Ma più che altro l'umanità metteva tutti a loro agio, anche se lui era un personaggio particolare, quindi si travestiva, si truccava in maniere strane, alle volte poteva mettere, alle altre un po' paura, però bastava un sorrisetto e metteva tranquillità alla gente. Quindi ce l'ho visto talmente tante volte, che ne so, far suonare la gente insieme a lui, e alla fine era un divertimento. Oppure ho visto anche dei posti dove si esibiva e dopo magari c'era qualche personaggio famoso e questa gente se ne andava perché si annoiava, che lui era un portento, era una macchina da guerra, quello che dico sempre io, una macchina da guerra
musicale,
cioè, musicale logicamente, certo, ma un anti proprio,
un antimilitarista come a lui,
proprio la pace in sé, proprio soltanto sulla batteria purtroppo non gli ha dato mai pace, però va bene così, insomma.
Senti, noi stasera vogliamo insieme ripercorrere a braccio momenti belli, situazioni di Marcello e anche il suo excursus musicale, ovviamente, quindi diciamo che la sua prima formazione, quella a cui poi è rimasto sempre tanto legato, è stata questa dell'Albero Motore.
Esatto.
Io dico che il canzoniere del Lazio, da quando è entrato Marcello, non è stato più lo stesso.
No. quello è cambiato radicalmente. Praticamente fin da quando poi sono andati a Berlino, che hanno suonato su, hanno rappresentato veramente l'Italia, la vera Italia, c'era Clara, mi sembra, Clara Murdas all'epoca, e Luciano Nevi all'altra batteria, cioè un gruppo impressionante con delle sonorità e dei ritmi particolarissimi, cioè la vera Italia, proprio. E quindi questa cosa è stata abbastanza eclatante proprio per tutto ciò che significava suonare a Berlino Est, cioè all'epoca era una cosa già abbastanza strana.
Ieri sera ero a cena da grande Mimo Romano Rocchi, no? Che è stato un altro grande artista con cui Marcello ha lavorato tantissimo negli anni passati.
Certo.
Mi raccontava che Romano aveva deciso di andare a sentire l'Albero Motore a Parco Lambro.
A Milano. Sì.
Però appunto si avventurò in questo viaggio e appena arrivò lì scoprì che proprio quel giorno l'Albero Motore si era sciolto. Per quei beghe loro ovviamente legate.
Sì, a tantissime cose.
Però in quel giorno riuscì a sentirsi Marcello con il canzoniere del Lazio, se non mi sbaglio, se non ho capito male.
Guarda, questa è una cosa che sinceramente non ricordo molto bene, perché io a Parco Lambro ci sono stato sia come ascoltatore che come musicista, però in anni differenti logicamente, e adesso l'anno sinceramente non me lo ricordo.
Non me lo ricordo anch'io, però Marcello non me lo ricordo, sì, me ne parlava tanto.
Sono trascorsi tanti anni adesso, sì. Quindi di questa cosa non so che dirti, però sicuramente forse la prima formazione del canzoniere del Lazio, che era totalmente differente da quella che poi dopo è cambiata, logicamente. E sicuramente sono sicuro che forse è fonte vera, cioè nel senso che sicuramente ci stavano, quindi a quel punto
ecco, non so adesso se ho capito bene quello che mi diceva ieri sera Romano, però lui era andato per ascoltare l'Albero Motore e nel frattempo capì che c'era il canzoniere del Lazio con Marcello,
sì,
che appunto essendosi disciolto l'Albero Motore aveva trovato quest'altra situazione ove suonare.
Certo.
E ha trasportato la sua verve rock in questo gruppo che, di cui lui mi ha tanto parlato, e soprattutto di Miradas, questa grande incisione che hanno realizzato con lui,
sì.
Di cui adesso vorrei far ascoltare un pezzo per il quale Marcello impazziva. Faccio ascoltare un pochetto e poi ci parliamo sopra, perché è straordinario e poi si sente tutto Marcello qui.
Allora sì, dai, manda. We'll be right back.
Allora, come lo chiamavi questo? Il prog?
Il prog popolare. Quello da New Prog Popolare. Quello che tanta gente a quell'epoca proprio neanche poteva immaginare, cioè il progressive, cioè, dell'epoca era una cosa straordinaria, perché poi ecco con gli assoli di Carlo Sigliotto che ricordava l'Irlanda, la voce di Clara che era palesemente sarda e via dicendo. Quindi Anna mi sta dicendo di avvicinarmi al microfono.
Sì, così ti sentiamo
questo
meglio.
Questo microfono cala da un momento all'altro, quindi mi sento sempre di avere in mano qualche cosa di strano, cosa che non sono abituato. Comunque va bene uguale.
Allora, questo era il canzoniere del Lazio, dove c'erano appunto Clara Murtas.
Certo.
Carlo Sigliotto,
certo,
al violino.
Al violino.
E poi c'era Pasquale Minieri.
Pasquale Minieri.
Chitarra e basso. Esatto. Alle percussioni e batteria sia Marcello Vento che Giorgio Vivaldi.
Esatto.
E ai sax e fiati Maurizio Gianmarco. Maurizio, questo era Miradas, sì. L'LP per cui Marcello era fierissimo di aver suonato.
Da non dimenticare che Maurizio Gianmarco ha diretto il concerto di Maurizio Rota all'Auditorium con l'orchestra.
A Fiumicino. All'Auditorium, giusto, sì, quello con la Jazz Studio Orchestra, sì, dell'Auditorium di Roma.
Nguyen Le, chitarrista vietnamita che fece un concerto dedicato a Hendrix,
sì,
da paura. Spettacolare, però molto bello.
Allora, questo era un gatto come un lione, no?
Sì.
Marcello si esaltava, questi erano i suoi ritmi, il levare, no?
Il levare, come dico sempre io, sì, la sua passione.
Senti, allora tu hai conosciuto Marcello in tempi immemorabili. Noi,
sì,
cominciamo a fare un po' di storia di Marcello, di quello che ha fatto, di quello che ha vissuto, ma anche con te sui palcoscenici, come era lui artista di strada soprattutto,
sì,
un autodidatta, totalmente autodidatta.
Totalmente autodidatta, ma con la musica nel sangue, cioè il ritmo più che altro nel sangue, tutto. E quindi non so, alle volte mi emoziono perché parlare di una persona così come lui, siamo stati amici sia sui palchi che extra palco, che abbiamo lavorato insieme, con i camion insieme, con il padre aveva un magazzino di birra e quindi portavo i loro camion io, e quindi era vissuta tutta in un'altra maniera, il rapporto col padre, con tutta la famiglia in pratica e tutto, quindi era una cosa veramente sentita. E poi logicamente il palco era quello che più ci univa, è stato quello che mi ha fatto ricominciare a suonare dopo una brutta esperienza mia, che avevo smesso di suonare, e in un giorno, neanche un giorno, forse una notte, mi ha ributtato su un palco senza fare prove, senza fare niente, e tutto è andato alla grande, e quindi mi ha dato la possibilità forse di ricominciare a suonare dopo 25 anni che sono trascorsi in maniera strana, e adesso che sono stati compiuti questi 25 anni, questi 25 anni di musica, devo dire che me li ha fatti recuperare tutti quanti lui, tutti, assolutamente dal primo all'ultimo, con qualsiasi band ho suonato, con qualsiasi band ho collaborato, anche da solo con cantanti normali senza problemi, serate in pub, serate in palchi grossi. Era quello che ti dava la carica, quello che poi magari saliva sul palco insieme a te, capito come? Magari per far riposare il cantante, lui si presentava con djembe, un dolla, quello che sia, e si facevamo i pezzi da solo insieme, e duravano, jam session a non finire e via dicendo. Quindi quella era la cosa, l'improvvisazione, era quello che lui piaceva. Oppure i concerti fatti proprio, che aspettavi magari il resto della band, non si presentavano per gli incidenti, è successo un paio di volte che abbiamo suonato da soli. Che facciamo? Suoniamo? E lui subito, certo che suoniamo, qual è il problema? Suoniamo in due e suonavamo, cioè anche per 2 ore di seguito, cioè dice tanto ci pagano, chi se ne frega, oppure le nottate in giro a tornare magari da chissà quale posto, capito, con la sua Jeep, la vecchia Land Cruiser, capito come, che a 80 all'ora sulle autostrade, due palle che non si sa, io dicevo sempre che andiamo con un'altra macchina, invece sempre sta macchina stracarica di strumenti, di pezzi di tutto, da bottiglie a barattoli che usava lui, cioè perché tanto alla fine era tutto uno strumento, lui era uno strumento,
era uno
viaggiamento.
Sì, era incredibile come tutto suonasse attorno a lui, e qualcuno comunque ha capito il grande valore musicale di Marcello, ha cominciato a lavorare con Patti Pravo, con Loredana Bertè, con Antonello Venditti, il sottosegno dei Pesci se l'è fatto tutto Marcello,
sì,
buona,
sì,
la prima, diceva, no?
Certo,
Venditti,
certo.
Ogni volta che Marcello metteva le mani sulla batteria, e quindi questa grande collaborazione poi con tanti gruppi, è venuto anche a suonare tante volte col Tarantula Urban Ensemble, tutte,
sì,
le volte che abbiamo fatto spettacolo spettacoli a Roma, era sempre nostro ospite e esaltava i nostri percussionisti, poi del gruppo, oltre al pubblico ovviamente, perché apportava tutta la sua professionalità.
No, ma assolutamente, lui ovunque si trovava che poteva suonare. Io mi ricordo tranquillamente una serata che voi dovevate suonare alla Garbatella,
sì, in piazza.
Ha cominciato a piovere, sì. E vi siete messi a suonare sotto gli archi praticamente. Io stavo lì, sono rimasto lì a sentirvi. Questa era la musica, questa è la bellezza dell'improvvisazione, cioè viene giù di lui, chi se ne frega, si suona uguale, capito come? E la gente è rimasta, io mi ricordo tranquillamente che quella sera la gente è rimasta a sentire, si è beccata l'acqua, si è beccato tutto e si è beccata pure la musica, perché certo, gli interessava questo qui. E Marcello stava lì a suonare pure lui, perché la musica era la sua vita è stato il suo salvavita, è stato,
sì,
tutto. È
l'ha
stato,
salvato da tante situazioni.
Da tantissime situazioni, certo. E non voglio scendere in particolari, però comunque sia, cioè, la musica è sempre un salvavita e per lui comunque ce l'aveva dentro, ce l'ha sempre avuta dentro.
E
per
poi
lui e per tutti.
Sì, e poi nei suoi percorsi diciamo che ha ritrovato un vecchio amore di quando era adolescente.
Certo.
E ha cominciato a lavorare con lei. Ascoltiamo un brano che hanno inciso insieme.
Vorrei sapere quale brano è, però comunque non c'è problema, qualsiasi va benissimo.
Sì.
Bagna il fuoco, brucia il fuoco e sulle strade. Il fuoco si alza, il fuoco prende il fuoco e sulla terra. Quello che vedo adesso è fuoco. Io cammino, mangio fuoco. Quello che vedo adesso è fuoco. Ed io mi trovo ancora dentro.
No!
metti. Pronto?
Pronto? Sì.
Ci sei?
Sì, ci sono. Ci sono.
Allora, finalmente siamo riusciti a raggiungerti col telefono, Jenny. Ciao Jenny Sorrenti, ciao.
Ciao
Jenny.
Ciao Stefano. Sento un po' a tratti comunque, insomma.
Sì, certo. Non ti muovere da lì, che finalmente abbiamo beccato la linea, perché dato che non potevi venire qui in studio, almeno per telefono. Allora Jenny, abbiamo fatto un po' la storia di Marcello, musicalmente, umanamente, artisticamente, e poi siamo arrivati al momento in cui ha incontrato l'amore della sua vita e abbiamo mandato Burattina, questo disco che avete fatto assieme. Allora, noi vorremmo spendere con te qualche minuto insieme a Stefano De Paolis qui in studio e parlarci tu dal vivo adesso di Marcello e poi annunciare quello che hai organizzato per giovedì prossimo.
Allora, noi ci siamo sposati 4 anni fa e già suonavamo insieme, perché già ci eravamo rincontrati 10 anni fa e abbiamo incominciato a suonare insieme, e con lui praticamente ho registrato 3 dischi, cioè abbiamo avuto un'attività musicale molto molto intensa. Burattina, appunto, che hai trasmesso, del 2009, ma prima di questo altri 2 dischi, cioè uno veramente, Come Gran Infermità del 2006, e poi nel 2012 abbiamo fatto questo disco di rock progressive, perché decidemmo di riformare la mia band, quella insomma storica degli anni 70, cioè Saint Just. E quindi abbiamo cominciato a comporre le musiche, i testi di questo disco, insomma, che poi è uscito nel 2012, che si chiama Prog Explosion. Che cosa dire? Guarda, di Marcello tutto, cioè Marcello è una persona straordinaria, vabbè, non voglio adesso dire, sono luoghi comuni, insomma, è stato anche il mio grande amore, è stata la persona con cui mi sono capita maggiormente musicalmente, di più di tutti, con cui ho suonato, insomma, nel corso di 30 anni di musica, forse anche di più, e quindi niente, che cosa posso dirti? Che mi trovavo su tutto, mi trovavo sul modo di vedere la vita, mi trovavo sul modo di vedere la musica, sul modo di vedere i musicisti, di affrontare le cose, insomma. Poi lui tra l'altro mi ha insegnato a vivere, cioè mi ha insegnato tantissime cose, mi ha insegnato ad essere più sicura di me, sia musicalmente che come voce, che come persona. E basta, perché sennò mi emoziono troppo e poi
Allora dici cosa c'è in programma giovedì prossimo alla Casa del Jazz.
Niente, quindi appunto ho organizzato insieme a Guido Bellachioma e ovviamente ospitati anche dalla gentilezza, insomma, di quelli della Casa del Jazz, questo concerto dedicato a lui, che poi io e Stefano già ne parlavamo, insomma, infatti Stefano, ti ricordi, già da tempo ne parlavamo, sì, di organizzare, sì, questa cosa. Certo. Però poi insomma alla fine lui sa, come io so, che poi nessuno si è fatto avanti, invece Guido, che è stato un grande amico di Marcello anche lui, con cui abbiamo anche fatto altri concerti, diciamo, con lui, mi ha proposto appunto 2 situazioni e poi questa della Casa del Jazz, che era la più adatta per questa cosa, e io lo ringrazio sempre tantissimo. E quindi in questa serata faremo, beh, io purtroppo canterò moltissimo, dico purtroppo perché mi hanno costretto, diciamo, ecco, per esempio Stefano mi ha costretto a fare Fragili, che è una canzone molto forte, molto bella, però per me molto forte, però lui giustamente mi diceva, ecco, se ti emozioni tu smetti, andiamo avanti noi. Questa è una cosa bellissima, il grande cuore di Stefano, tra l'altro, che era come un fratello per Marcello, quindi io gli voglio molto bene. E quindi insomma io canterò 2 brani da Burattina con il mio gruppo, di Piero Viti alla chitarra, Vincenzo Zenobbi alla fisarmonica, Caterina Bono al violino, abbiamo ritrovato
Caterina Bono, ci sarà?
Sì, abbiamo ritrovato la violinista, che è stata lei che si è proposta appunto per suonare con me ancora, e poi Marzio Piccialis alla batteria, basso Cristiano Argentino, e con loro faremo appunto il brano Burattina, proprio tratto da Burattina, e poi Sei la lontana con il grandissimo artista Mimmo Rorocchi. E poi niente, io appunto continuerò con Stefano e Derek Wilson alla batteria questa meravigliosa Fragili, che è una canzone che appunto poi lo spiegherò dal vivo, una canzone che abbiamo composto io e Marcello, dedicandola a tutti i cosiddetti fragili, che poi sono i diversi, diciamo, quelli che sono o troppo intelligenti perché hanno capito troppo della vita, o quelli che sono troppo artisti per cui si sono, diciamo, estraniati, un po' emarginati da soli.
Quelli che Marcello diceva che eravamo gli ignoranti della musica, sì, quelli che non studiavano mai, quelli che poi salivano sul palco e alla fine suonavano. Eravamo quelli.
E quelli sono i fragili, e poi tutte quelle persone che come noi siamo i diversi, no? Siamo diversi comunque per il modo di vedere la vita, anche per il modo di vestirci, per il modo di affrontare le cose, e quindi niente, abbiamo composto questa canzone dedicandola poi alle persone che abitavano anche nella nostra zona, Ciampino. Niente, quindi è una canzone molto forte che faremo insieme.
Vabbè, allora non la mandiamo in onda, così venite alla Casa del Jazz ad ascoltarla, mentre invece in chiusura, Jenny, certo, voglio mettere un brano bellissimo che avete fatto a Prog Explosion, che è Il Cercatore.
Sì, infatti appunto dopo questo continuerò con un video con la musica del Cercatore, dove io canterò live questo ritorno a Progressive. Dopodiché ci sarà poi Alan, mio fratello, che tra l'altro ha fatto con Marcello Le tue radici, che però non è mai uscito, quindi questa è proprio una novità che forse nessuno sa. Marcello ha suonato nel brano Le tue radici di Alan, e poi però non è mai uscita questa versione. E vabbè, ci sarà la quindi con cui lui faremo delle altre cose, poi ci saranno gli Osanna, ci sarai tu con Anna con i Tarantula Rubra. Grandissima Anna, grandissimo gruppo.
Grazie.
Che io sono molto contenta di risentire, diciamo, anche se farai delle cose parlate, però saranno sicuramente altissime.
Jenny, ti ringrazio.
Anche Francesco Di Giacomo.
Mi pare di aver Davide Pistoni, che farà delle cose anche lui, insomma, mi pare di aver detto tutti.
Ok, Jenny, senti, io ti devo ringraziare, che sono già le 9 e vorrei chiudere con questo brano strepitoso che avete suonato insieme. Tra l'altro si sente tutta la verve di Marcello sulla batteria, che è appunto Il Cercatore. Ci vediamo giovedì alla Casa del Jazz, Jenny.
Okay, ciao a tutti, ciao
Jenny,
ciao.
Ma qualcosa fa qualcosa e c'è, non lo farò da me.
Questo è proga ad altissimi livelli, Stefano?
Assolutamente sì, perché esce fuori proprio dai canoni di certi tipi di dimensioni, cioè nel senso, specialmente in questo tipo di situazione, che uno viene da un tipo di musica e a un certo punto la trasforma completamente, quindi è una cosa abbastanza spettacolare proprio,
certo.
Spettacolare,
certo.
Quindi grande concerto, proprio grande concerto,
la voce di Jenny che è ancora straordinaria, dico
ha
ancora
per... secondo me ha dato molto di più di altre cose,
sì,
sinceramente,
sì.
Perché si è sentita più libera, più sciolta, più
sì.
Tranquilla.
Finalmente alla sua casa madre.
Si è lasciata andare, quello che logicamente Jenny è molto pignola, però ecco, questa è anche la Jenny che mi piace a me, quella che probabilmente Marcello è quello che voleva,
sì.
Nel senso tirare fuori da lei proprio tutto quello che c'era dentro, cioè tutte le sue potenzialità proprio grandi, perché c'era tantissime di potenzialità,
certo.
Cioè, c'è un brano particolare che Marcello inizia, che suona il ventolo, no?
Il suo strumento,
e lì Jenny fa delle cose che sono incredibili, veramente incredibili, cioè c'è proprio da voci arabe, proprio con degli acuti allucinanti, che belle, ma belle che ti entrano dentro, che ti fanno sentire lei, capito come? Cioè nel senso, non è che voglio dire che da quando ha conosciuto Marcello lei è cresciuta, cioè è diventata un'altra persona, no, assolutamente no, perché la voce ce l'ha sempre avuta,
ma ha trovato,
ha detto,
sì,
cioè che gli ha dato questa forza in più Marcello di esprimersi ancora meglio. Alcuni brani li canta, l'ha cantato in bretone, credo, altri ha cantato addirittura in frase in egiziano,
sì.
Cioè tutte cose che magari, che ne so, forse da lei non sarebbero mai arrivate, forse da Marcello sono arrivate, cioè, quindi mettendo più in evidenza ancora di più la sua voce, che logicamente è la parte portante diciamo, di tutta la situazione del gruppo, perché logicamente il frontman, capito come?
Certo.
Cioè, gruppo si sa, è normale, sempre dietro, chi sta davanti e chi canta, è normalissimo. E
certo.
Quindi, cioè,
ma avere un buon gruppo stimola ancora di più
quello sicuramente, però l'influenza che, ecco, che veramente ti dà veramente il gruppo che c'è dietro, dopo ti lascia un attimo andare, e qui ha dato tutta se stessa.
Sì, è stata un'esibizione stupenda,
molto molto
stupenda.
Bella, cioè,
e Marcello ha fatto tantissime belle cose.
Marcello ce ne sarebbe da parlare per anni,
sì.
Cioè, ogni giorno per giorno, di quello che faceva, tutto, con le sue mani, con la sua testa, col suo cuore e con la sua batteria e qualsiasi strumento.
Quello che sei è quello che sei stato.
Allora Stefano, diamo appuntamento a tutti coloro che amano la grande musica, il prog, ma non solo, perché insomma è brutto catalogare la musica, perché la musica, certo, la grande musica gira a 360 gradi.
Sì, sì, sì.
Magari si parte dal prog, ma poi ci saranno tante altre cose, ci sarà il rock, ci sarà un po' di etno, ci sarà, certo, di tutto. Giovedì alle 21 alla Casa del Jazz, ingresso gratuito per omaggiare questa grande persona che era Marcello Vento.
Venite presto, se no non si troverà.
Se no non si trovano i posti. Che dire, Marcello suonerà sempre con noi e
sicuro,
per noi.
E ci sarà sempre vicino. Questo è poco, ma sicuro.
Grazie Stefano.
Ciao Muschio.
Ciao Secco. E allora Tarantula Rubra si chiude qui. Stasera invece della sigla usuale lasciamo la batteria, i suoni a Marcello Vento e Jenny Sorrenti con questa Prog Explosion. A risentirci domenica prossima alle ore 21 qui su Radio Onda Rossa con Tarantula Rubra. Ciao!
Jenny Sorrenti.